Allora, secondo programma abbiamo previsto una breve lettura scenica sui temi della maggioranza, delle minoranze e del pluralismo costituzionale. Abbiamo due attrici, Eleonora Brugi e Laura Cestari, che leggeranno alcuni brevi testi e più precisamente una riflessione di Umberto Eco, La minoranza ha il dovere di manifestare, una pagina di Senofonte, Dialogo fra Pericle e Alcibiade su leggi e democrazia, maggioranza e minoranza, una riflessione di Gustavo Zagrebelsky, La legge e le sue ragioni, un documento in tema di immigrazione e infine una pagina di Tocqueville, La democrazia in America, e l'epilogo di quel bellissimo film di Charlie Chaplin che è Il grande dittatore. Allora io inviterei tutti coloro che sono a tavola con me a lasciare il palco alle due attrici e invito Laura Cestari ed Eleonora Brugi a prendere posto.
Consideri superfluo il contributo della minoranza. Se c'è, bene. Se non c'è, bene lo stesso, anzi, qualche volta meglio, perché si risparmia tempo. Le procedure parlamentari, la logica delle coalizioni, la divisione delle forze in maggioranza e opposizione, il diritto della maggioranza di trasformare il proprio programma in leggi, e il dovere della minoranza, in quanto minoranza, di non agire solo per impedire o boicottare, rendono comprensibile, sotto un certo punto di vista, che si dica abbiamo i voti e quindi tiriamo innanzi, senza troppo curarci di loro, la minoranza. Ma è un errore. Davvero la regola della maggioranza si riduce così a una regoletta. Una regoletta, aggiungiamo, pericolosa. Noi conosciamo, forse anche per esperienza diretta, il senso di frustrazione e di umiliazione che deriva dalla percezione della propria inutilità. Si parla e nessuno ascolta. Si propone, ma nessuno recepisce. Quando la frustrazione si consolida presso coloro che prendono sul serio la loro funzione di legislatori, si determinano reazioni di auto-esclusione e desideri di rivincita con uguale e contrario atteggiamento di chiusura, non appena se ne presenterà l'occasione. Ogni confronto si trasformerà in affronto e così lo spazio deliberativo comune sarà lacerato. La legge apparirà essere, a chi non ha partecipato, una prevaricazione.
Generalmente sono di piccola statura e di pelle scura. Non amano l'acqua. Molti di loro puzzano perché tengono lo stesso vestito per molte settimane. Si costruiscono baracche di legno ed alluminio nelle periferie delle città dove vivono, vicini gli uni agli altri. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano di solito in due e cercano una stanza con uso di cucina. Dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10.
Tra loro parlano lingue a noi incomprensibili, probabilmente antichi dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina, ma sovente davanti alle chiese donne vestite di scuro e uomini, quasi sempre anziani, invocano pietà con toni lamentosi, petulanti. Fanno molti figli che poi faticano a mantenere. Sono assai uniti fra di loro.
Dicono che siano dediti al furto e, se ostacolati, violenti. Le nostre donne li evitano, ma non solo perché poco attraenti e selvatici, ma perché si è diffusa la voce di alcuni stupri consumati dopo agguati in strade periferiche quando le donne tornano dal lavoro. I nostri governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel nostro paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali.
Vi invito a controllare i documenti di provenienza e a rimpatriare i più. La nostra sicurezza deve essere la prima preoccupazione.
Relazione dell'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso americano sugli immigrati italiani negli Stati Uniti, ottobre 1912. Considero empia e detestabile questa massima, che in materia di governo la maggioranza di un popolo ha il diritto di fare tutto. Tuttavia, pongo nella volontà della maggioranza l'origine di tutti i poteri. Sono forse in contraddizione con me stessa? Esiste una legge generale che è stata fatta o perlomeno adottata non solo dalla maggioranza di questo o quel popolo, ma dalla maggioranza di tutti gli uomini. Questa legge è la giustizia. La giustizia è dunque il limite del diritto di ogni popolo. Una maggioranza è come una giuria incaricata di rappresentare tutta la società e applicare la giustizia che è la sua legge. la giuria, rappresenta la società. Deve essa avere più potenza della società stessa di cui applica le leggi? Quando dunque io rifiuto di obbedire ad una legge ingiusta, non nego affatto alla maggioranza il diritto di comandare, soltanto mi appello non più alla sovranità del popolo, ma a quella del genere umano. Vi sono alcuni i quali osano dire che un popolo, negli oggetti che interessano lui solo, non può uscire interamente dai limiti della giustizia e della ragione, e che quindi non si deve aver paura di dare ogni potere alla maggioranza che lo rappresenta. Questo è un linguaggio da schiavi.
Cosa è mai la maggioranza presa in corpo se non un individuo che ha opinioni e spesso interessi contrari ad un altro individuo che si chiama minoranza? Ora, se voi ammettete che un uomo fornito di tutto il potere possa abusarne contro i suoi avversari, perché non ammettete ciò anche per la maggioranza? Gli uomini, riunendosi, mutano forse carattere? Divenendo più forti, divengono anche più pazienti di fronte agli ostacoli? Per parte mia, non posso crederlo. E non vorrei che il potere di fare tutto che rifiuto ad un uomo solo fosse accordato a parecchi. L'onnipotenza in sé mi sembra una cosa cattiva e pericolosa. Il suo esercizio è superiore alle forze dell'uomo, chiunque esso sia. Solo il Dio può essere onnipotente, senza pericolo, perché la sua saggezza e la sua giustizia sono sempre uguali al suo potere. Non vi è dunque sulla terra autorità tanto rispettabile in se stessa o rivestita di un diritto tanto sacro che possa agire senza controllo e dominare senza ostacolo. Quando dunque io vedo accordare il diritto o la facoltà di fare tutto ad una qualsiasi potenza, si chiami essa popolo, re, aristocrazia, democrazia, si eserciti essa in una monarchia o in una repubblica, ecco, allora io dico: qui è il germe della tirannide, ed allora cerco di andare a vivere sotto altre leggi.
Mi dispiace, io non voglio fare l'imperatore, non è il mio mestiere, non voglio governare e conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile, ebrei, ariani, uomini bianchi e neri. Tutti noi, esseri umani, dovremmo aiutarci sempre, dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo, non odiarci e disprezzarci l'un l'altro.
In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice, magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca fra le cose più abiette.
Noi abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto.
L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone in tutto il mondo, milioni di donne, di uomini, di bambini, disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di imprigionare e torturare gente innocente.
A coloro che mi odono, io dico, non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano.
L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non sarà mai più soppressa.
Soldati, non cedete a dei brutti, uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Ecco, voi non siete macchine, non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate, coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui.
Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà. Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, ma non di un solo uomo o di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi, il popolo, avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi, il popolo, avete la forza di fare che la vita sia bella e sia ricca, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi, in nome della democrazia, usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo, che sia migliore, che dia a tutti gli uomini un lavoro, che dia ai giovani un futuro e che dia ai vecchi la sicurezza.
Promettendovi queste cose, dei brutti sono andati al potere. Mentivano. Non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse. Combattiamo per liberare il mondo eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere.
Soldati, in nome della democrazia, siate tutti uniti.
Anna, puoi sentire? Dovunque tu sia, abbi fiducia.
Guarda in alto, Anna. Le nuvole si diradano e comincia a splendere il sole. Prima o poi usciremo dall'oscurità verso la luce e vivremo in un mondo nuovo, un mondo più buono, in cui gli uomini si sopraeleveranno oltre alla loro avidità, il loro odio, la loro brutalità.
Guarda in alto, l'animo umano troverà le sue ali, finalmente comincerà a volare sull'arcobaleno verso la luce della speranza, verso il futuro, il glorioso futuro, che appartiene a te, a me, a tutti noi.
Guarda in alto, Anna.
Lassù.